stiamo prendendo in considerazione un elemento fondamentale della modernità e quindi dell'Occidente, che è la valorizzazione dell'individuo. Cioè, questo è un dato imprescindibile della cultura moderna. Cioè, non è che uno possa dire a me non piace l'individualismo. L'abbiamo messo in piedi da secoli, è ben fondato, abbiamo avuto delle grandi soddisfazioni in tutti i campi, dell'emancipazione della donna, dei diritti del soggetto, del riconoscimento della dignità dei bambini, fino anche dei cani. Quindi diciamo che i diritti individuali fanno parte ormai di una magnifica conquista dell'io, dell'individualismo appunto. E però questo è il problema di fronte al quale ci poniamo. Al culmine di questa magnifica conquista, di questo lungo cammino dell'individualismo, della libertà e dell'autonomia, l'individuo si sente sempre più perso, è in perdita di un senso del noi, perché appunto la solidità antropologica comporta questo rapporto stretto tra l'io e il noi. L'individuo emancipato, nella situazione nella quale si trova, deve reimparare a prendere l'altro in noi. Usando i termini che stiamo usando, bisogna rifondare in qualche maniera il rapporto tra l'io e il noi. C'è una rifondazione da fare, l'io alla ricerca del noi. Perché in realtà la coscienza dell'io, di cui vedremo poi come si rivolta contro se stessa se non è in rapporto al noi, la coscienza dell'io è una conquista storica, è una novità storica, questo è il discorso che facevamo l'altra volta. La coscienza dell'io nella cultura occidentale è emersa dalle società tradizionali, ricordate queste parole, olistiche, da holos, il tutto, organiche e eteronome. Le società tradizionali sono state tutte società olistiche e eteronome. E appunto la scoperta, soprattutto occidentale, è stata la scoperta del valore dell'individuo e dell'autonomia. Queste sono le caratteristiche fondamentali. In questo senso si diceva l'individualismo, cioè il valore dell'individuo, è il valore più occidentale che ci sia e costituisce il cuore dell'eredità greco-giudeo-cristiana. In particolare, dicevamo, è l'invenzione del cristianesimo soprattutto. Certo, trova le sue premesse, facevamo gli esempi, trova le sue premesse nel pensiero greco, in Platone in particolare, per il quale l'accesso alla vita superiore passa attraverso l'unificazione dell'io, la conoscenza, la virtù e il dominio delle passioni. E poi però si afferma decisamente nel cristianesimo, ci fermavamo un po' sull'apporto agostiniano, la valorizzazione dell'interiorità, la verità non sta nel mondo, nell'ordine del mondo, ma dentro di sé. E d'altra parte la salvezza è un'adesione personale alla grazia. E a partire da lì abbiamo seguito poi la versione moderna di questa affermazione dell'io, il pensiero moderno come irresistibile vittoria dell'io e dell'autonomia, da Cartesio, la riforma protestante, Rousseau, Kant, lo spirito borghese. No. Di questa vittoria dell'individuo, dell'individualismo, abbiamo detto che sono due gli elementi fondamentali. Uno è l'emancipazione progressiva nei confronti della religione, del religioso, e l'altro è la crescita della logica economica o il trionfo dell'utilitarismo, per cui l'io moderno è soprattutto un io secolarizzato ed è un io utilitaristico, cui valore sta sotto la logica del valore economico. Queste logiche economiche hanno influenzato direttamente l'emergenza dell'individuo moderno, che esse hanno reso possibile e necessario. Beh, possibile perché abbiamo detto che l'individualismo è un lusso, è di chi ha la pancia piena, è di chi ha risolto la necessaria solidarietà per la sopravvivenza, no? e ha vinto le fatalità contro cui il gruppo deve lottare, e d'altra parte le logiche economiche hanno reso necessario l'individualismo, perché lo sviluppo del commercio e soprattutto dell'industria richiede comportamenti individuali, creativi, nuovi. Allora l'individualismo non è l'esito solo di una laicizzazione dell'eredità cristiana, ma è stato anche fin dall'inizio legato all'industrializzazione e al capitalismo. Eravamo arrivati qui nel discorso. Non so se vi siete ritrovati o se vi è sembrata stasera una cosa totalmente diversa. Talmente avete cancellato che mai... No, penso ci siamo, ok. C'eravamo fermati qui introducendo il discorso dei contraccolpi dell'individualismo, cioè la paura di un eccesso di individualismo che potrebbe portare al naufragio in realtà della civiltà. Vi citavo a simbolo di questo discorso, vi citavo quel passaggio splendido che io metterei anche sul lambone, almeno per qualche mese si potrebbe mettere una frase. Vedo una folla immensa di uomini simili e uguali che girano in maniera irrequieta, senza quiete, su se stessi per procurarsi piccoli e volgari piaceri di cui riempiono le loro anime. Ciascuno di loro è come ritirato in disparte, estraneo al destino degli altri. I suoi figli, i suoi amici particolari, costituiscono per lui tutta la specie umana. Questo lo diceva Tocqueville, ricordate, nella Democrazia in America, dove intravedeva questo pericolo di un individualismo totalmente disinteressato agli altri, no? Di un narcisismo terribile, di ciascuno ripiegato su sé e sui suoi, no? Questa inquietudine, di questa deriva dell'individualismo, evidentemente la si trova ancora di più in quei teorici moderni che pensano ancora a una società comunitaristica, olistica, e in primis Marx, evidentemente, no? È il caso di Augusto Comte, di Durkheim, ma soprattutto per Marx. Ecco, questi sostenitori del pericolo dell'individualismo, della lotta all'individualismo per una società invece comunitaristica, no? Sottolineano il potere di dissociazione che ha l'individualismo e il rischio di vedere ciascuno abbandonato alla legge del più forte. Marx dice nella questione giudaica, il suo saggio sulla questione giudaica, constatiamo anzitutto il fatto che i diritti dell'uomo, distinti dai diritti dei cittadini, non sono altro che i diritti del membro della società borghese, cioè dell'uomo egoista, dell'uomo separato dall'uomo e dalla comunità. Un autore che ha lavorato molto su questo tema, anche se gli dispiaceva, perché lui si sentiva non, a differenza di Marx o di Augusto Comte, non preconizzava il comunitarismo, però vedeva l'incapacità di queste democrazie di evitare questi pericoli. Durkheim, il quale è un grande sociologo, lo avete sentito parlare, il quale sostiene che il concetto di interesse individuale autonomo è un'assurdità, non esiste. Perché appunto l'identità di ciascuno è comunque legata a delle rappresentazioni collettive che fondano la coesione sociale e contribuiscono all'identità di ciascuno. Cioè nessuno di noi può avere una sua identità, un suo interesse, se non passando attraverso la mediazione sociale. È illusorio pensare di un pensiero individuale indipendente, perché esso è necessariamente socializzato. Gli interessi di ciascuno sono fortemente sociali, anche quando non si dichiarano come tali, perché dipendono da categorie mentali elaborate collettivamente, perché dipendono da costumi, da usi, da linguaggi. E questo questa sottolineatura è tanto più interessante in quanto Durkheim considera che le antiche solidarietà olistiche sono definitivamente superate. E quindi Durkheim dice: ci troviamo come di fronte a un vuoto, dunque cito le sue parole. Una caratteristica della nostra evoluzione è che essa ha distrutto successivamente tutti i contesti sociali prestabiliti. Sono stati eliminati uno dopo l'altro per usura o per ribaltamento, in maniera tale che nulla è stato messo in opera per rimpiazzarli. Quindi lui che sostiene una democrazia liberale in realtà dice non c'è sufficiente socialità per tenere in piedi queste democrazie liberali. C'è un conflitto in lui tra la difesa appassionata dei valori liberali e il suo interrogarsi inquieto sulla loro capacità di sopravvivere. Cioè è quello che diciamo anche noi nella nostra semplicità di dire ma queste società hanno una base comune per andare avanti. Cosa hanno in comune? A forza di esaltare l'individuo e i suoi interessi, no. Oggi in questo fine secolo, in questo fine millennio, l'inquietudine si è trasformata in spavento, perché il trionfo dell'individualismo ci mette lì una serie di pericoli, in una misura che né Tocqueville né Durkheim avrebbero previsto. È l'ampiezza stessa della vittoria dell'io che dà tutto il suo senso all'ansietà che l'accompagna, no? E questo vorremmo analizzare. Nessuna epoca aveva avvicinato così questo continente nuovo, l'individuo liberato da qualsiasi soggezione, da qualsiasi autorità precedente, da qualsiasi valore preesistente, da qualsiasi istituzione, appunto. Nessuna civiltà ha mai fatto questo. Nessuna società prima della nostra ha mai tentato di far vivere insieme delle individualità non più assoggettate ad alcun assoluto costringente, a nessun dogma, che sia di origine mitologica, filosofica, religiosa, che fondi la natura del bene comune. Cioè, in realtà queste società democratiche, individualistiche, in maniera così esasperata, non possono avere alla base una definizione di bene comune, non può esserci. Tutte le volte va trovato un accordo su qualcosa, che è sempre relativo. No. Nessun gruppo umano era arrivato a questa coabitazione di libertà differenti, di credenze disparate, che tra l'altro sono tutte delle micro sovranità, no? Sono tutti degli assoluti per alcuni versi. Ciascuno di noi può godere in maniera individuale di questo margine provvidenziale, di questo gioco in cui la fantasia di ciascuno è limitata solo dalla fantasia dell'altro. L'ampiezza del trionfo dell'individualismo è impressionante, ma non lo è meno l'inquietudine che fa nascere, no? Una soglia decisiva sembra sia stata superata, oltre la quale non solo la società minaccia di disfarsi, ma l'individualismo stesso si rivolta contro l'individualismo, contro l'individuo. Questa prodigiosa corsa dell'io si fracassa alla fine contro un muro invisibile. Noi avremmo oltrepassato lo stadio della liberazione per entrare in quello della disaffiliazione. Cioè siamo più figli di niente, di nessuno. Siamo legati a niente. Cioè come gettati nel vuoto, appunto. Marcel Gauchet, qualche anno fa ne avevamo parlato un po' a lungo, parlato del suo tema di disincanto del mondo, della modernità come realizzazione secolarizzata del cristianesimo, se ricordate. Nel suo La religione nella democrazia, secondo lui le ultime tracce della trascendenza o dell'eteronimia, dell'essere legati a qualcosa, diciamolo così, sono state cancellate in un momento che va situato attorno agli anni 70. In quel momento della nostra storia si è acquisita definitivamente l'autonomia della città, del cittadino, dell'individuo. Ogni legame, anche indiretto, con il divino è stato rotto e nessuno più si sente comandato dall'aldilà. E paradossalmente questo svanire del religioso ha accelerato una crisi simmetrica della trascendenza laica, sono sempre le sue parole, che si era costruito contro il religioso. Privata del nemico, la laicità, vissuta come tema aggregante, fa naufragio a sua volta. E tutta l'idea della cosa pubblica che viene trascinata nel movimento e tutto l'edificio civico eretto per accogliere la sfida della dipendenza metafisica che vede crollare le sue basi, no? Senza entrare in letture di questo tipo, ma per fermarci al tema dell'individualismo che si sta rivolgendo contro l'individuo, e come ormai abbiamo buttato fuori da qualsiasi dipendenza l'individuo, questo qui adesso si gira indietro implorando di essere ammesso a qualcosa, di appartenere a qualcosa, perché adesso il vero pericolo è l'esclusione. Cioè, come il bambino che ha finito la fase di rendersi indipendente, che non vuol più dipendere da papà, mamma, dal prete, e poi a un certo punto si spaventa, perché si sente escluso, no? La dinamica ancestrale dell'emancipazione dal noi verso l'io si è rovesciata. Da centrifuga, cioè uscire dal gruppo per acquistare indipendenza, autonomia, da centrifuga è diventata centripeta, è verso il diventro del gruppo che ora si guarda con invidia. Non è più l'emancipazione che si rivendica, ma è l'esclusione che si teme. Dobbiamo combattere meno le costrizioni sociali che impedire invece questo essere dislocati dalle solidarietà. Si cerca meno la dissidenza, vissuta eroicamente come dissidenza, no, che l'affiliazione che rassicuri. All'individualismo desiderato di ieri succede l'individualismo subito di oggi. Un individualismo negativo, virgolette, che è abitato dalla paura e dalla diffidenza dell'uno per l'altro, no? Secondo me, questa inversione di molti giovani, di molte persone, trova in qualche maniera un rispecchiamento in tutta sta gente che è senza alloggio, senza lavoro, senza casa. È interessante come la simbolica dell'immagine, dei linguaggi, no, degli investimenti affettivi, la simbolica appunto, no? Cioè la casa di senso dentro la quale noi costruiamo sempre i nostri percorsi. È interessante vedere come la nuova simbolica segnali un profondo cambiamento. La lotta sociale non riguarda più una liberazione rivendicata, ma riguarda la durezza di esclusioni, di ingiustizie, di un esilio. Non è più un desiderio di emancipazione che si esprime, ma un desiderio di società, anche quando la violenza è esprimere questo desiderio. I sociologi sul terreno che analizzano questi cambiamenti simbolici attraverso i fatti sono i primi a constatare, non so se avete seguito un po' i movimenti delle periferie francesi, periferie parigine, sono tutto meno che una rivendicazione di autonomia, è una lotta di esclusi per l'inclusione, per prendere il mensile, per avere casa, per avere cultura, per avere riconoscimento sociale, no? I moti delle banlieue sono tutto meno che rivolte contro un potere oppressore, contrario del 68. Lo lo scontro non è in un quadro di un rapporto di forza, ma è il tentativo di entrare in questo quadro, di farsi considerare, di trovare degli interlocutori, di stabilire un legame sociale, certo attraverso il conflitto, in mancanza di altri mezzi, appunto. Cioè, sono letture anche elementari, è come il bambino adolescente che fa lo scemo per far capire che esiste, perché qualcuno sia attento a lui, no? In definitiva, l'individualismo stesso cambia di significato. Mentre si continua nel gergo, nel chiacchiericcio, si continua a esaltare l'individualismo, in realtà è vissuto come una realtà negativa. La perdita del senso collettivo ha finito di favorire la perdita di fiducia in se stessi e negli altri. E la coscienza di far parte di un mondo instabile, erratico, pieno di pericoli, incontrollabile, continua a crescere, appunto. Con l'individualismo non di conquista ma di perdita, la questione che assedia questo nostro momento storico è esattamente questa: come costruire una società, come tenere in piedi una società, come essere società. No. Se voi guardate gli sforzi in un quartiere come il nostro, di tantissima gente, no? Tra le famiglie, la scuola, la comunità, i servizi sociali, le case, il piano regolatore, no? Cioè, che investimento occorre per far sentire minimamente società sta gente che abita qui, no? Ma questo evidentemente è un ambientino piccolo, voglio dire, serve a capire il tutto, certo, ma il tutto è estremamente più complesso, più... Cioè, sta succedendo che nel momento stesso in cui si potrebbe celebrare la sua vittoria, l'individuo si sente crudelmente messo in scacco, fregato. Liberato dalle sue catene, è di fatto privato del suo posto, della sua identità. Non ha nessun obbligo con nessuno, ma non ha neanche più alcuna identità, nessuna sicurezza, nessuna funzione chiaramente riconosciuta. Privato di un'iscrizione simbolica, in un'identità collettiva, in una memoria collettiva assunta, affrancato da ogni cultura, l'individuo erra in una totale libertà, come in un deserto ghiacciato, appunto. Cito Gorz, André Gorz, Miseria del presente, Misère du présent. La società si rivela incapace di produrre gli individui perché la servano e di servirsi degli individui che essa produce. Non c'è più abbastanza società perché gli individui possano definirsi per la maniera di servirla. Non si tratta più di servire la società, si tratta di produrla proprio. E il paradosso è proprio questo, che questa società democratica, mercantile, si è costruita su una valorizzazione frenetica dell'individuo, ma nella realtà ormai fa poco conto dell'individuo, fa poco conto della persona. Facciamo qualche esempio, sul terreno del lavoro, per esempio. La gerarchia dei valori sul terreno del lavoro si è rovesciata. Non è più un individuo che si rende utile assicurando una funzione sociale produttrice. È la società che gli concede un impiego. Il lavoro è diventato un privilegio. l'individuo salariato non conta più niente di fronte alle logiche finanziarie che hanno rivoluzionato l'economia. Se gli capita di andare dentro nel giro e di ricevere qualche soldo, ha avuto un privilegio, hai capito? Ma il giro gli passa sopra, tutto sopra. Dopo certo, su questa libertà che uno cerca di qua, di là, fa 2 mesi qua, 3 mesi là. L'individuo salariato non conta più niente di fronte alle logiche salariali. E anche nell'organizzazione della produzione, il paradosso è ancora più evidente. Il management individualizzato è raramente favorevole all'individuo. Adesso io non sono un esperto, ma mi pare che tutti quelli che si interessano a questo problema sottolineino come gli effetti perversi di questa individualizzazione dei compiti all'interno dell'impresa. Perché questa parcellizzazione del lavoro profitta ad alcuni, che tra l'altro poi vengono assorbiti mortalmente nel lavoro, è tutto lavoro, basta, no? Ma penalizza la maggioranza, i più deboli soprattutto. E quanto al nuovo modo di gestire il lavoro che fa leva sulla realizzazione di sé, è più astuto, è più costringente di quello di una volta. Il discorso manageriale dice: investi te stesso, identificati nella tua impresa. E questa esigenza è molto diversa da quella rivolta una volta all'operaio in regime dell'industrializzazione, l'epoca tayloriana. A quell'operaio si chiedeva di eseguire un compito duro, ma dopo lo si lasciava tranquillo. Nel dopolavoro era libero. Ed è forse per questo che la classe operaia ha potuto organizzarsi e costruire i suoi modi di reagire. Oggi non c'è più distanza tra il tempo di lavoro e l'altro tempo. Per chi appunto è un manager, per chi comunque si realizza all'interno di questa pazza girandola, hai capito? Gli altri corrono di qua di là a prendere qualcosa, gli esclusi, gran parte sono esclusi, no? La scomparsa della cultura operaia, la destrutturazione dell'impresa come comunità, la caduta del sindacalismo, sono tutti fenomeni che hanno contribuito, contribuiscono, certo, a lasciare l'individuo più libero, ma disarmato di fronte a logiche e condizionamenti nuovi, con i quali egli non può molto. Tanto più quanto gli imperativi, anche elementari, di coesione sociali sono sacrificati sull'altare della concorrenza, che tra l'altro è soprattutto internazionale, quindi. Tutte le sere ci sentiamo, sono cose patetiche, no? 50, 60, 100 operai che manifestano con i loro cartellini perché chiudono la fabbrica. Ma cosa vorrà dire quella roba? È una spugnetta che passa sopra, a chi gliene frega? Li assisteranno per un po' di giorni, ma devono sparire, cioè le logiche sono talmente sopra le loro teste. Gli interessa che in un paese c'è un gruppo di lavoratori che abita in paese, che ti inviva la fabbrica, ci mette il cuore, chi interessa? Non deve interessare, appunto. Tra l'altro, questo andamento, questa, vedete che anche qui si ripete quella divisione astratta, no? L'individuo e la globalizzazione. Sociale non c'è, no? È una scelta questa, tra l'altro, che viene contestata, mi pare, oggi da molti economisti, secondo i quali vuol dire avere la vista corta, sacrificare questi fattori immateriali, etici, umani, sociali. Cioè renderà meno economicamente tra un po' sta scelta qui. No. È una scelta corta quella di sacrificare la coesione di una società a profitto della competitività supposta delle imprese, accettando i licenziamenti massicci o la crescita delle ineguaglianze o delle esclusioni. Vista corta perché proprio la nuova competizione internazionale mette in primo piano le qualità o le differenze immateriali del lavoro, che sono l'educazione, la cultura, il consenso, l'uguaglianza, la pace civile, cioè tutto ciò che contribuisce alla coesione sociale. Una coesione che è fatta di fiducia, di stabilità politica, di valori condivisi, esattamente i valori della socializzazione. E invece negli ultimi 20 anni, nella maggioranza dei paesi occidentali, queste componenti sono state trascurate con una leggerezza impressionante. E per esempio alcuni settori che sembravano non competitivi su questo piano immediato, come il trasporto, la mobilità, l'educazione, stanno invece rigiocando un ruolo decisivo. Ma anche ai fini delle condizioni di efficacia produttiva, ai fini di rendita, appunto, ai fini di motivare le persone. Questa mancanza di intelligenza è una buona metafora del discorso che stiamo facendo. Svalorizzando il noi, a profitto dell'io, ci si espone a questi effetti perversi. Parafrasando un vocabolario economico, si potrebbe dire che la competitività di ciascuno per la propria felicità dipende anche da questi beni invisibili che solo il noi è in grado di offrire. E per beni invisibili intendiamo il sentimento di appartenenza, l'affiliazione a una comunità, una classe, una lingua, una memoria, un partito, una storia. Tutto ciò che invece l'individuo ha almeno in parte perduto. E tutto ciò che irrimediabilmente perde dal momento che è escluso dalla grande macchina del mercato. In questo senso continuo a tenere presente l'immagine dei senza dimora, perché nello sguardo dei senza dimora noi cogliamo il volto di molti di noi, il mondo attorno a loro non parla più di loro. Questo è ciò che sta succedendo a un sacco di gente oggi. Il mondo in cui vivono non parla più di loro. Sono disinseriti, deiscritti, colpiti da non luogo. È inutile aggiungere che questa nuova solitudine nella quale ci precipita l'individualismo è un fattore supplementare di diseguaglianza. Cioè, tutti i discorsi che abbiamo fatto degli altri pilastri che traballano poi si riconducono, no? Perché? Perché penalizza soprattutto le categorie sfavorite, molto più delle altre, perché per i più ricchi la coesione sociale perdura più facilmente. Mentre invece l'allentarsi del legame sociale e il processo di disaffiliazione che lavora in certe categorie popolari vanno di pari passo invece col rafforzamento dei molteplici legami che caratterizzano le grandi famiglie dell'aristocrazia fortunata, della borghesia. E quindi la società diventa sempre più a velocità diverse, no? Tutti questi processi di desocializzazione spiegano perché oggi si esprima, certo in maniera molto confusa, sporadica, non abbiamo tempo, non abbiamo capacità di condurre i fili di ciò che stiamo vivendo, ma vedete a quali profondità i fenomeni simbolico-culturali avvolgono i nostri modi di vivere, no? Tutti questi processi di desocializzazione spiegano perché oggi si esprime un potente desiderio di società. Gli innumerevoli lavoratori sociali, compresi i militanti della carità, no? Il volontariato, il terzo settore, almeno quello che non è già entrato nel business, nella mentalità, si danno da fare instancabilmente a ricostruire un legame sociale che si va sfaldando, no? Ma questo sta dando ancora molte chance al cristianesimo parrocchiale, queste isole comunitarie dentro i paesi, dentro i quartieri, che producono molta socialità evidentemente, no? Il cristianesimo è tenuto vivo più da questo livello che dal livello dell'annuncio del Vangelo, sicuramente, questo livello antropologico appunto. Ed è una chance, io dico, come i monaci che hanno soccorso le paludi, hanno ricoltivato le campagne, hanno custodito i libri, hanno conservato la civiltà, hanno evitato la barbarie, hanno creato nuove sintesi culturali. I cristiani conoscono questi processi, insomma. Cioè è come se nel profondo della società e a controcorrente di questa ideologia individualistica dominante e ignorante anche dei suoi limiti, qualcuno si desse da fare per ricostruire il noi. E questo mi pare il senso di tante associazioni, di tutti i tipi del resto, no? Il fatto stesso di creare un'associazione è l'espressione di una volontà di appartenenza civica, di fondare un contratto tra individui, anche per obiettivi limitati. Pensate cosa fa una società sportiva di quartiere per un sacco di ragazzi e di famiglie, no? E quindi certo il movimento associativo ha un ruolo essenziale in questo desiderio di ricreare legame sociale. E un grande studioso della modernità come Alain Touraine valorizza molto questo aspetto, ci punta molto. Dunque cito: questi conflitti sociali e le forme di azione politica che si riorganizzano sotto i nostri occhi manifestano le poste in gioco, gli attori e i conflitti di un mondo nuovo. Quindi lui guarda con molta positività questa nuova forma dell'associazionismo, no? Lo vede come uno dei luoghi importanti di questo nuovo patto. Non so, io non riesco a essere così ottimista, mi sembra eccessivo questo ottimismo, mi sembra che sottovaluti alcuni elementi. Beh, anzitutto il fatto che questi diversi movimenti in realtà sono passeggeri, poco federati, giustamente poco strutturati, puntuali. Fanno più del lobbying sociale o mediatico che del politico, propriamente detto. E poi il politico, vedi gli atteggiamenti dei nostri politici, no? Che la Chiesa la scappellano per queste robe. Gli serve a riempire i buchi della mancanza di socialità, no? In realtà il politico è ridotto a organizzare l'economico. E il sociale, certo, il sociale lo deve fare la società, lo so anch'io, ma se il sociale in qualche maniera non assurge a riconoscimento politico, a scelte politiche, lo vediamo sulla famiglia, politica familiare, insomma, sono mille gli esempi. A me pare che chi fa del volontariato abbia l'impressione di essere un po' dei Sisifo che spingono una pietra che ritorna inesorabilmente indietro, perché intanto si scava questa crisi sociale nel profondo, il volontariato non rimedia, secondo me, gli stili di vita. È quella la questione. E d'altra parte c'è anche un altro pericolo, sappiamo, un'altra ambiguità ancora più grave, che potrebbe muovere questi movimenti verso la ricerca perduta di identità. E allora si creano i gruppuscoli, addirittura il fondamentalismo, no? Cioè la fragilizzazione dell'individuo esaspera in lui un desiderio di riconoscimento identitario. E allora ciascuno ha bisogno di appartenere a qualcosa dove si esprime però la differenza, per essere considerato, no? Gli individui non si accontentano più di un'identità privata. C'è il bisogno di un'affermazione pubblica di identità. E questa è una trappola. Perché l'affermazione consolatoria di un'identità, la proclamazione di una differenza nel quadro di una società pluralistica e multiculturale, allora spinge a aderire a dei gruppi, delle comunità, delle tribù che sono gelose delle loro differenze collettive. Questi gruppi conferiscono identità o appartenenze comunitarie, ma lo fanno a prezzo di un'adesione senza sfumature. C'è un'obbedienza fusionale ai codici e ai valori del gruppo. Ricostruiscono così in forma nuova e temibile il micro-olismo, l'olismo identitario, no? Il ragionamento vale per appartenenza a una banda di quartiere, per esempio. Noi abbiamo dei ragazzi che si spostano da un quartiere all'altro a fare atti di teppismo. La sera, finito di studiare o finito di lavorare, no? Perché devono essere qualcuno, hai capito? Ma comunque gli sfigati che hanno bisogno di ubriacarsi in gruppo. E comunque appunto questa è la logica della banda di quartiere, ma questa è la logica anche della minoranza razziale, religiosa, sessuale. Questo è un controeffetto possibile del multiculturalismo, che mentre esibisce lo standardo della differenza, fabbrica questo microconformismo, che è ancora più costringente. E allora come il lavoratore reale di una volta non valeva niente se non apparteneva alla classe operaia, o se non era il movimento femminista. Così l'omosessuale di oggi, per esempio, viene riconosciuto solo a condizione di aderire a una categoria, che tra l'altro per ciò stesso nega la sua singolarità. Tutto questo atteggiamento della pressione omosessuale, che è uno dei gruppi più organizzati al mondo in assoluto, che fa pressione da mille parti sul livello proprio del riconoscimento della cultura, viene da questa logica. In fin dei conti, pretendendo di guarire la solitudine di un individuo disaffiliato, abbandonato appunto, le ideologie della differenza in realtà annientano la differenza.